Allora, le 10 e 16 minuti primi, lunedì 24 di settembre 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo. Allora, anzitutto, prima di andare a dare un'occhiata a quello di cui ci occuperemo, un saluto e un ringraziamento a chi ci ascolta, a chi ci segue, a chi ci scrive da dentro e fuori l'Italia. Noi ricordiamo ancora una volta, specie per chi magari non è un ascoltatore o ascoltatrice dell'ultima ora o della penultima, che questa è una radio e quindi questa è una trasmissione all'interno di una radio che si nutre anche e soprattutto dei contributi che vengono dall'esterno, quindi qualsiasi tipo di contributo è assolutamente ben voluto, non bisogna essere timidi e timide, anche in considerazione del fatto poi che la trasmissione che state ascoltando nel corso del tempo ha cominciato ad occuparsi anche di temi un pochino più vasti rispetto a quello del Paese Basco, da cui era nata ormai 12 anni fa, per cui c'è bisogno dell'impegno, della comunicazione, dell'informazione di tutte e tutti, specie considerando il fatto che tante cose sui media italiani proprio non passano assolutamente. Lunedì scorso abbiamo parlato di manifestazioni moltitudinarie a Lisbona, Oporto, in tante altre città del Portogallo, che erano rimaste assolutamente invisibili sulla stampa e sui media italiani. Quindi l'invito è a rimanere in contatto, l'invito è a utilizzare la posta elettronica della trasmissione ogni qualvolta se ne senta il bisogno. radioeuskadi@chiocciolautistici.org, lo ricordiamo, è l'indirizzo della trasmissione. Gli altri contatti della radio li sapete già: 0649 1750 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, e ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica della radio, quindi la posta elettronica per quanto riguarda tutto quello che concerne Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda la puntata di oggi, cominceremo con le mobilitazioni per l'Under Fernandes. Ne abbiamo parlato tanto, è una vicenda che ormai si trascina da diversi mesi. L'Under è un compagno basco che da diverso tempo risiede qua in Italia, si trova agli arresti domiciliari ormai dal giugno scorso, e su di lui, così come su tantissimi e tantissimi altri, pende la richiesta di estradizione da parte dello Stato spagnolo, una richiesta di estradizione per una accusa che è tutta politica nei suoi confronti, ma insomma le vicende relative alla repressione del Paese Basco ben le conosciamo. Sabato prossimo, sabato mattina, ci sarà una manifestazione, un sit-in, dovrebbe tenersi in quel di via Arenula, quindi sotto il Ministero della Giustizia. Ne parleremo fra poco con una compagna. Granito, rayos, truenos, y viento huracanado, la asamblea de Majara. E poi, oltre a questo, ci sono altri due temi che affronteremo: lo sciopero generale nel Paese Basco che sta montando, oramai la preparazione è giunta nella parte più viva. Ci sarà questo grande sciopero generale fra due giorni, mercoledì 26 di settembre, non è il primo di, insomma, ci saranno tante altre mobilitazioni anche fuori dal Paese Basco. La richiesta è ovviamente lo stop alle politiche del governo spagnolo. Si preannuncia un Paese Basco davvero chiuso per sciopero, così come insomma è già successo nel corso dei giorni scorsi, perché ci sono già state tante manifestazioni di preparazione a questa data. Mercoledì cercheremo di seguirlo nei consueti spazi redazionali, e poi lunedì prossimo avremo una trasmissione quasi interamente dedicata a questo sciopero. E poi ce ne torneremo in Italia, perché è in fase di presentazione al pubblico un libro di una scrittrice scusate, è molto nota anche dalle nostre parti, Almudena Grandes, un libro, un romanzo, una narrazione che prende le mosse dal periodo della guerra civile, e noi andremo a dare un'occhiata a due articoli tratti dai due principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera e la Repubblica, per vedere come vengono trattati i temi che affronta la Grandes. In un caso particolare, l'articolo, la recensione di Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere della Sera, assisteremo anche a tutta una serie di come dire, affermazioni piuttosto criticabili, diciamo così. Bene, questo è quanto ci aspetta dunque per Radio Euskadi di oggi. Apriremo con la manifestazione di sabato qui a Roma, e dunque andiamo a aprire con lo spot che già da qualche giorno si può ascoltare sugli 87.9.
Lander libero, Lander a scaduto.
Sabato 29 settembre 2011, presidio in solidarietà di Lander per dire no all'estradizione. Appuntamento a Piazza Cairoli davanti al Ministero della Giustizia.
Info uncasobasquaroma.noblogs.org.
Sabato 29 settembre, ore 11, presidio per dire no all'estradizione.
Lander libero, Lander a scatù.
Allora, siamo al telefono con Irati, come annunciato. Buongiorno intanto, come va?
Buongiorno, tutto bene?
Benissimo.
Buongiorno.
Allora, abbiamo appena finito di ascoltare lo spot per quanto riguarda la manifestazione di sabato. La prima cosa che ti volevamo chiedere appunto è come e dove si svolgerà questa manifestazione.
Allora, questo sabato la facciamo davanti al Ministero della Giustizia a mezzogiorno, a Piazza dei Colli, una piazza da lì vicino al Ministero.
Senti, come si svolgerà? C'è un sit-in o è prevista anche la possibilità di un incontro con i funzionari del Ministero?
No, questa volta abbiamo pensato giusto appunto per fare una denuncia pubblica. poi vediamo se si può fare un incontro, però no, è più per fare la denuncia.
Ho capito. Senti, la vicenda di Lander a livello giudiziario a che punto è arrivato? Lui ancora si trova ai domiciliari, no?
Sì. Allora, io penso che dall'ultima volta che abbiamo parlato è tutto un po' fermo, quindi non mi ricordo a che punto ci eravamo arrivati, però fino adesso sappiamo che a metà di luglio l'autorità spagnola ha inviato delle carte al Ministero della Giustizia e si sono fermati lì. Sono passati 2 mesi e ancora è tutto fermo. I nostri avvocati non sono ancora riusciti a vedere queste carte, non ce la fanno vedere.
Ho capito. E quindi scusami.
Quindi siamo in attesa.
Ecco, diciamo, quanto può andare avanti questa situazione, insomma, nel senso, gli arresti preventivi a un certo punto dovrebbero finire o no?
Sì, a noi ci avevano detto che queste carte sono arrivate al Ministero della Giustizia. Poi l'autorità italiana, il ministero ha 3 mesi per decidere cosa fare, per decidere cosa fare con l'estradizione, accettarla, non accettarla, però tutto entro di questi 3 mesi. Però come vediamo adesso sono passati 2 e tutto fermo come prima, come il primo giorno, quindi non vediamo.
Senti, ma in qualche modo secondo te il fatto che ci siano state tante manifestazioni, tante dimostrazioni di solidarietà ha contribuito a comunque frenare un pochino la situazione, specie per quanto riguarda le procedure di estradizione?
Secondo me è stata una cosa importante. Se non abbiamo, non sono in grado di fare questa valutazione che abbiamo fermato il processo per quello, però sì, il caso che adesso non sia registrato ma sia ai domiciliari e che sia un'attenzione pubblica sul caso ha condizionato tanto.
Senti, c'è stata, diciamo, su questo caso, oltre che in Italia, anche nel Paese Basco ci sono state mobilitazioni oppure solamente qui a Roma?
No, ci sono stati, come no? Sì, al quartiere, poi sono andati pure al consolato italiano a vedere se potevano fare qualcosa.
E il consolato italiano ha fatto sapere qualcosa, li ha ricevuti?
No, perché loro gli dicevano che dovevano andare proprio all'ambasciata, non al consolato, però al Paese Basco non ci sta.
No, ovviamente, hanno fatto un po' di scaricabarile. Sì. Va bene, e quindi insomma questa è la situazione, noi rimaniamo in attesa e l'appuntamento però per tutte e tutti, insomma, è importante esserci per questo sabato mattina a questo punto.
Sì, volevo dire solo che giovedì facciamo una conferenza stampa per appunto per lanciare questo presidio qua, ancora per dare un po' di forza.
Dove si terrà la conferenza stampa?
A mezzogiorno a Piazza Spagna. Scusa, prima ti ho detto che il presidio lo facciamo a mezzogiorno, però lo facciamo alle 11.
Alle 11, ok. Allora per mettere ordine ci sarà la conferenza stampa questo giovedì a mezzogiorno e in Piazza di Spagna di fronte all'ambasciata spagnola, immagino.
Sì. Sì, sì.
Ok, invece per sabato mattina l'appuntamento è alle 11 a Via Renula di fronte al Ministero della Giustizia.
Ecco, perfetto.
Va bene, ok, Irati, ti ringraziamo, ci vedremo e ci sentiremo allora a questo punto sia giovedì mattina sia sabato mattina. E ovviamente un abbraccio a te e all'Under come al solito da tutta la redazione e da tutta la radio.
Grazie a voi.
Va bene, un abbraccio.
Ciao,
a presto.
Ci vediamo.
Ciao. Allora l'appuntamento dunque è doppio, la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa giovedì mattina a mezzogiorno e poi sabato mattina il sit-in manifestazione in quella di Via Arenula. E chiaramente l'invito è come al solito la massima partecipazione, perché più attenzione c'è su questi casi, più mobilitazione c'è e più sono le possibilità che questi casi si risolvano in modo positivo. Mentre al contrario, più è assordante il silenzio e più è facile che le cose vadano a finire male. Dunque appuntamento per giovedì e per sabato, giovedì mattina e sabato mattina, seguiremo ambedue le iniziative attraverso la radio per chi non potrà essere in piazza. Noi torniamo ai temi della trasmissione, altre scadenze molto importanti, stavolta nel Paese Basco, mercoledì 26, quindi dopo domani, sciopero generale nel Paese Basco, indetto dalle principali sigle sindacali del paese, uno sciopero che si annuncia davvero moltitudinario, centinaia di comitati di impresa e di fabbrica, centinaia di nuclei di base di lavoratori e lavoratrici hanno già annunciato il proprio appoggio allo sciopero, sciopero che è in fase di preparazione da ormai diverse settimane, e c'è stato un primo assaggio con tutta una serie di manifestazioni che si sono svolte nel corso del weekend nelle quattro principali città basche: Donostia, San Sebastian, Vitoria Gasteiz, Pamplona, Irugna e Bilbao. Tutte in preparazione dello sciopero del 26. A Bilbao, ovviamente, la manifestazione più affollata, con oltre 7.000 persone che hanno sfilato per la Gran Via bilbaina. Il corteo era aperto da uno striscione che invocava diritti sul lavoro e diritti sociali, manifestazioni molto grosse anche a Donostia e Gasteiz. Anche qui tutti gli striscioni facevano riferimento allo sciopero generale di mercoledì. In Navarra la situazione è stata un po' diversa, perché non c'è stata una semplice manifestazione, ma una vera e propria marcia che il sindacato LAB ha compiuto nel corso di sei giorni in tutta la regione intorno a Pamplona, e marcia che poi si è conclusa nel casco vieco, nel quartiere vecchio della capitale Navarra, dove poi il corteo si è concluso con il canto dell'Internazionale e dell'Eusko Gudariak. Quello che è interessante rimarcare poi è che diciamo allo sciopero del 26 parteciperanno varie sigle sindacali, quindi non soltanto la coppia di sindacati baschi LAB ed ELA, che sono quelli più rappresentativi all'interno del paese, ma anche le sigle più piccole del sindacalismo radicale, e anche loro si sono date da fare nel corso del weekend, probabilmente all'interno del Paese Basco. La più importante mobilitazione è stata quella nei pressi di Bilbao, a Santurtzi, fatta dalla CNT, lo storico sindacato libertario che ha dato la sua adesione allo sciopero del 26 settembre, quindi diciamo ci saranno un po' tutte le anime di quello che potremmo definire sindacato non concertativo in piazza. Ciò comunque in una situazione, in un clima che non è davvero dei più tranquilli. Abbiamo detto di queste manifestazioni, di queste iniziative che si sono verificate soprattutto nella giornata di sabato. Ieri domenica a Pamplona che era stata interessata appunto da una di queste manifestazioni il giorno prima, ci sono ci sono stati una serie di incidenti provocati dalla polizia sempre all'interno del centro storico di Pamplona, questo perché intorno alle 7 del pomeriggio alcuni gruppi di giovani hanno cominciato una serie di azioni nei confronti di bancomat e agenzie di diversi istituti bancari. Sono stati in estrema sintesi murati diversi bancomat e affissi manifesti di protesta contro l'operato delle banche nello Stato spagnolo. Non l'ha presa molto bene la polizia nazionale, che ha cercato in tutti i modi di raggiungere i giovanissimi compagni, provocando momenti di tensione all'interno del centro storico di Pamplona, dove ieri peraltro si festeggiava una delle tantissime feste che ricorrono nel calendario basco. Non ci sono state troppe conseguenze, anche perché chi partecipava le strade erano piene, i partecipanti alla festa insomma hanno dato mostra di non solidarizzare con la polizia, mettiamola così, però ecco, basta poco per destare le ire di polizia nazionale e affini. Sempre per quanto riguarda manifestazioni del weekend, ce n'è stata una più amara delle altre, ma insomma è un'amarezza carica di voglia di fare e di lottare. L'altro ieri, 22 settembre 2012, è stato il primo anniversario dello sgombero dello storico centro sociale Cucuzza, che si trovava nel centro di Bilbao. Vi ricorderete l'anno scorso dedicammo intere puntate alla vicenda di Cucuzza e allo sgombero di Cucuzza, che si verificò con un vero e proprio assedio da parte della polizia nei confronti di mezza Bilbao. Ci furono scontri che andarono avanti per tutta la notte, scene di violenza infame veramente da parte della polizia che raramente si erano viste persino nello stesso paese basco. Fra l'altro una repressione orchestrata in maniera quasi diretta dall'amministrazione comunale di Bilbao, un'amministrazione a guida Partito Nazionalista Basco. E le compagne e i compagni di Bilbao sono scesi in piazza anche questo 22 di settembre. Bilbao, leggiamo in un breve comunicato, non si dimentica di Cucuz. Cucuz era un polmone culturale, il municipio, il comune lo sapeva e per questo ha voluto distruggerlo. Questo comune, questa amministrazione non vuole l'autogestione, non vuole l'auto-organizzazione, ma la storia non finisce qui. Una lunga marcia ha attraversato Bilbao nella giornata dell'altro ieri e per un centro sociale che viene distrutto altri luoghi nasceranno. Allora, 10:44 minuti primi, dopo aver ricordato un po' i tanti appuntamenti che ci aspettano per questa settimana, da dopodomani fino a sabato, e nella speranza che lo sciopero generale di mercoledì prossimo sia una scintilla che poi possa infiammare anche il resto dello Stato e il resto dell'Europa, andiamo a chiudere dando una rapida occhiata, più che altro facendo una rapida rassegna stampa relativa a un romanzo che o è uscito da poco o sta uscendo in questi giorni. L'autrice di cui parliamo si chiama Almudena Grandes ed è una scrittrice spagnola, molto conosciuta in Italia. Ha cominciato ad avere successo quasi dall'inizio con il libro L'età di Lulù, da cui poi fu tratto anche un film abbastanza dimenticabile, a dire il vero. E è una firma del quotidiano El País, è una simpatizzante di Izquierda Unida, insomma, diciamo un intellettuale di sinistra, ma neanche troppo radicale, ecco, se vogliamo. E al di là, insomma, di quelle che possono essere i commenti sulla sul suo modo di scrivere, sul suo modo di raccontare, che chi vi parla non ha letto, quindi non può farlo, diciamo, comunque, insomma, una scrittrice molto conosciuta e che spesso nei suoi romanzi ha indagato, almeno è partita dalla storia della Spagna contemporanea, cosa che accade anche nel caso di questo il ragazzo che leggeva Verne, di cui vi parliamo non tanto per diciamo recensire il romanzo, lo faremo quando l'avremo letto, prima lo lasciamo fare a chi, insomma, ha una deontologia un po' particolare. E quello che ci interessava era leggere come il Corriere della Sera, per penna di Isabella Bossi Fedrigotti, affronta i temi di questo libro. Li affronta in maniera, diciamo così, criticabile, va? Che potrebbe essere criticata. Perché? Andiamo a leggere di che si tratta. L'articolo è apparso sul Corriere della Sera, nelle pagine della cultura del Corriere della Sera di venerdì scorso, e già il titolo la dice lunga. Almudena alla guerra di Spagna. I russi sempre belli ed eroici. Cioè, già la Isabella Bossi Fedrigotti parte benissimo. E andiamo avanti. Almudena Grande, una delle maggiori scrittrici spagnole, da anni conosciuta e seguita anche in Italia, torna alla sua ormai abituale esplorazione della storia del suo paese, sempre in chiave narrativa, concentrandosi su quella più vicina, relativa al secolo passato e agli orrori della guerra civile. Guerra civile, fratricide specialmente crudele, che in teoria è finita nel 39 con la definitiva vittoria dei franchisti, ma che in realtà ha avuto una coda lunghissima, proseguendo in varie regioni della Spagna per un decennio ancora. Cosa di cui ci si scorda spesso. Meno sistematica, più isolata e più nascosta, e quindi praticamente sconosciuta perfino in patria, questo già è meno vero, perché in patria si sanno queste cose, non si debbono dire ma si sanno, però sempre viva, con partigiani sopravvissuti ma rassegnati o rimasti intrappolati nel paese da una parte ed esercito e guardia civile dall'altra. Il ragazzo che leggeva Verne si intitola Il nuovo romanzo, scritto nell'inconfondibile stile della Grandes, affubulatrice incontenibile, capace di inanellare storie su storie, eccetera, eccetera, ma ormai abbastanza inconfondibile è anche quel certo appassionato manicheismo dell'autrice, piacevolmente e sorprendentemente ingenuo in una scrittrice così sapiente, oseremmo dire così navigata. E veniamo al punto che ci interessa. Non c'è niente da fare, si lamenta la Bossi Fedrigotti. Per lei i rossi sono sempre buoni, belli, innocenti, eroici, mentre fra gli altri, fra gli uomini del regime e fra quelli in arme, pare quasi impossibile trovarne uno che non sia un mascalzone, un sadico, un vigliacco o, nella migliore delle ipotesi, un poveretto. Tuttavia Almudena si fa personare, perché i personaggi sono ben vivi, il racconto di quella ormai antica Spagna, perché è finita quella Spagna, non ci sono più i franchisti, non ci sono più le guardie civili, non c'è più la tortura, non c'è più la repressione, è fedele ed efficace, perché le molte pagine corrono rapide e quindi finisce subito, sembra suggerire la Bossi Fedrigotti. E poi si parla un po' delle vicende del romanzo, ambientato in Andalusia. Il protagonista è un bambino di 9 anni che si chiama Nino, figlio di un guardia civile, non bieco, non crudele, non vigliacco, ma poveretto. Sì, è un bambino che guarda, che ascolta e che capisce più dei suoi amici e compagni di scuola, e se proprio non capisce, indovina e intuisce quel che sta succedendo a Fuensanta de Martos e su nelle montagne le cui falde si appoggia. La figura di Nino, che diventerà rosso nonostante sia nato e cresciuto ed educato in caserma, si ispira a un personaggio vero che ha raccontato all'autrice la sua infanzia militarizzata. In un piccolo paese della Sierra, praticamente diviso in due, con la maggioranza dei giovani, repubblicani reduci della guerra civile, nascosti nelle grotte di montagna, con i vecchi, le donne e i bambini invece giù in basso, intorno alla chiesa, alla caserma, all'osteria e alla scuola. E a metà strada alcune case abitate da famiglie inevitabilmente sospette, se non altro a causa della posizione geografica in cui risiedevano. La fase più interessante, forse perché storicamente era più precisa, conclude il Bossi Fedrigotti, è quella riguardante la vita di caserma, fra le guardie civili, quasi tutte perennemente ossessionate dai rossi, fra i loro figli che sognano di abbracciare la carriera dei padri, con certi giorni pieni di misteriose agitazioni dovute a soffiate allarme di movimenti sulla montagna, con certe notti spaventose nelle quali non si può dormire a causa delle urla dei prigionieri torturati a sangue, e certi risvegli mattutini con un cadavere nel cortile della caserma, fucilato alle spalle, come una legge dell'epoca disponeva se il prigioniero, colpevole anche di nulla, aveva tentato la fuga. E bastava intimargli di camminare un paio di passi avanti per certificare con una pallottola il famoso tentativo di fuga. In un certo senso si può definire il libro un romanzo di formazione umana e politica, ma un poco anche sentimentale. Nino, il bambino che legge, forse per questo capisce, fin da piccolo sa che da grande non vuol fare la guardia civile. Diventerà professore, infatti, a forza di leggere, e naturalmente finirà in prigione a causa delle idee. Non per molto, però, perché verranno a liberarlo la morte di Franco e la conseguente transizione. È divertente vedere come il libro viene trattato in Italia da, da questa giornalista, non solo, anche scrittrice, perché ci dice, che cosa ci dice la Bossi Fedrigotti, che parla, immaginiamo, a un pubblico che non conosce a menadito le vicende spagnole. Ci dice sì che il romanzo si può leggere, che certo però che noia, che ci sono sempre questi fascisti che sono brutti, sporchi e cattivi, e le guardie civili che torturano e ammazzano. È vero, poi lo dice lei stessa, che facevano tutte queste cose, perché ammazzavano, torturavano, c'era una dittatura. Però insomma è un po' noiosa tutta questa storia, e comunque alla fine l'importante è che il protagonista del libro viene liberato dalla morte di Frank e dalla transizione, che magicamente, come nelle fiabe, riporta tutto alla felicità, e tutti, ci sembra suggerire la Bossi Fedrigotti, vissero felici e contenti. Si avvicina il tempo, purtroppo, ma temo di non essere irrealista, in cui non soltanto quando si parlerà di Spagna si utilizzeranno questi toni, ma prima o poi ci sarà qualche Bossi Fedrigotti che, raccontando storie simili, raccontando romanzi simili ma ambientati in Germania, comincerà a dire che in fondo sì, che noia questi romanzi in cui le SS sono tutte brutte, cattive e torturatrici, e chi se la prende con gli oppositori, le oppositrici, sono tutti buoni. È un po' noioso. Piano piano si arriverà anche a questo, e la colpa non sarà dei nazisti, ma sarà dei Bossi Fedrigotti di tutti gli schieramenti. E allora 10:58 andiamo a concludere qui la puntata odierna di Radio Scadi per ritornare brevemente sugli ultimi temi affrontati oggi su Repubblica di oggi. C'è una lunga intervista dalla Mudena Grandes, ma a parte un paio di accenni, insomma le questioni affrontate sono di altro genere rispetto a quello di cui abbiamo parlato stamattina. Ci lasciamo ricordandovi gli appuntamenti della settimana. Dal punto di vista internazionale c'è questo grande sciopero di mercoledì di cui daremo ovviamente notizia. Giovedì a partire dal mezzogiorno conferenza stampa in Piazza di Spagna di fronte all'ambasciata spagnola presso la Santa Sede per raccontare la mobilitazione di sabato in solidarietà con Lander Fernandez. Sabato mattina tutte e tutti a partire dalle ore 11 in quel di Via Renula sotto il Ministero della Giustizia. È tutto per questa puntata di Radio Euskadi, l'appuntamento con noi è fra 7 giorni. Radio Euskadi @autistici.org, come sempre la posta elettronica.